/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, ben trovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Anche in questa giornata di festa ci occuperemo di nuove uscite editoriali e ovviamente non potevo farvi mancare il mio consiglio di lettura. In particolare in questo appuntamento ci occuperemo di un romanzo di un'autrice francese. Lei è Agnès Martin-Lugan ed è una scrittrice nonché anche psicologa infantile, e il romanzo di cui vi voglio parlare si intitola Scusate, mi aspettano. Ecco, già il titolo ci incuriosisce, in effetti io l'ho scovato per questo, proprio è stato proprio il titolo ad attirarmi. È stato pubblicato in Italia da 360 per la traduzione di Claudine Turla, conta 336 pagine ed è uscito in Italia a fine 2024. Non è proprio recentissima come uscita, però insomma, secondo me vale la pena di essere letto. È un libro molto molto attuale, molto moderno. Parla di una giovane donna in carriera che si chiama Yael. Yael vive a Parigi, è un interprete molto molto importante per una altrettanto importante agenzia di servizi parigina, e ha a che fare ogni giorno con uomini d'affare, contratti, trattative, colazioni di lavoro, briefing. Non ha orari, non ha assolutamente orari, e come dice bene la quarta di copertina, vive per il suo lavoro. E non è un modo di dire in questo caso, perché davvero Yael vive per quel lavoro che le ha dato la ragione di esistere, se così si può dire. Vive in un appartamento assolutamente asettico, che sembra un laboratorio, del tutto impersonale, e d'altra parte ci passa giusto il minimo necessario ogni giorno, giusto per dormire, fare una doccia, prepararsi di nuovo per andare a lavorare. Neanche mangiare, perché effettivamente quelli che lei fa non sono dei veri e propri pasti. Sbocconcella qualcosa, una verdura, veramente un po' d'acqua, ma niente di più. Veramente una vita quasi di sacrifici, solo che per lei non sono sacrifici. Per lei è il modo giusto di vivere. E il problema è che non si rende conto che il suo lavoro la sta fagocitando, la sta portando veramente a un burnout senza precedenti, e soprattutto perché le sta provocando proprio dei malesseri fisici. Comincia a sentire la stanchezza, comincia a sentire il corpo che non le risponde come vorrebbe. E tuttavia lei ha degli obiettivi da raggiungere, perciò non se ne cura, non se ne preoccupa. Se ne preoccupano però gli altri, innanzitutto i suoi amici, con i quali ormai litiga costantemente. E poi se ne preoccupano i suoi clienti, che la temono, hanno paura, non vogliono lavorare con lei, e quindi vanno a lamentarsi dal capo, Bertrand. Bertrand è un po' l'idolo di Yael, è l'uomo che non ha altro che il lavoro, secondo lei, secondo come lei lo vede, insomma, secondo l'immagine che lei si è fatta di quest'uomo. È colui che le ha insegnato tutto, il suo mentore. E solo che proprio Bertrand un bel giorno le dice: guarda Yael, io non mi posso permettere che tu faccia degli errori, non posso permettermi di non potermi fidare di te. Quando sei sul lavoro non puoi commettere degli errori, e tu al momento non stai gestendo bene lo stress, perciò io ti do 3 settimane di ferie. Stop, non ti licenzio, ma ti do 3 settimane di ferie, sei la più brava di tutti, ma così non mi servi. E quindi lei deve prendersi delle ferie forzate. Dove le trascorrerà queste ferie forzate? Con i suoi amici. con i suoi amici, quelli che ci sono da sempre, quelli che c'erano anche quando Yael non era la donna tutta cellulare, iPhone, tailleur eleganti e Louboutin, oh, assolutamente una donna che è solo casa e lavoro, o meglio lavoro e lavoro. Prima Yael non era così, era una giovane donna molto ridanciana, festaiola, le piaceva bere, le piaceva stare con i suoi amici, che poi erano sempre lo stesso gruppo che c'è anche adesso, composto da Alice, sua sorella, e la sua sorella maggiore, e poi il marito Cédric, e ancora Adrien e Jean, che sono gli amici di una vita, e poi all'epoca c'era anche Marc, ma Marc è scomparso da 10 anni. E tra Yael e Marc c'era un'amicizia molto forte, forse ancora più forte di quella che c'era con gli altri, e questo è stato un duro colpo per Yael. Yael, che proprio il giorno prima che lui scomparisse nel nulla aveva trovato lavoro e quindi aveva festeggiato con loro e anche con lui, e proprio in quel lavoro, dal momento in cui Marco è scomparso, Yael si tuffa con tutta se stessa, diventerà la migliore, vorrà sempre sempre di più. Proprio quegli amici, proprio quella sorella che tanto le vogliono bene, saranno lì pronti a soccorrerla nel momento in cui starà per cadere, perché non avrà dosato bene le forze, non avrà calcolato bene lo stress e di conseguenza non sarà pronta a reggere il colpo. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare all'ultimo momento, potrebbe succedere che il passato riemerga, ritorni a farsi vivo prepotentemente nella sua vita. È un romanzo molto interessante questo, perché innanzitutto vi dicevo all'inizio che è molto attuale, perché sono tantissime le donne, ma non solo le donne, anche gli uomini, in definitiva i giovani, che si sentono oppressi dalle loro stesse ambizioni e che vivono questa sensazione di ansia perenne da obiettivi, da lavoro, da risultati. Vogliono ottenere sempre di più, sempre in un mondo che è sempre più competitivo, in un mondo del lavoro poi che è sempre più competitivo, sempre più tecnologico, non staccano mai, al punto che addirittura il rischio è che poi il loro corpo li tradisca. È quello che poi succede proprio a Yael, effettivamente. E quindi questa giovane donna incarna perfettamente un tipo di società, se vogliamo, di persone che attualmente è molto molto presente nella nostra società, e quindi il suo è un problema comune a moltissime persone, soprattutto giovani. E poi ancora il passato che ritorna e anche la reazione di buttarsi nel lavoro per far fronte a un dolore molto forte, e il provare a fidarsi ma poi fare un passo indietro e non sentirsi adeguati, e al contrario, in alcuni momenti sentire di aver fatto la scelta più giusta e forse volersi autogiustificare. E ancora i sensi di colpa e l'amore al quale si fatica a lasciarsi andare. E poi però le ancore di salvezza, le amicizie, la famiglia, il chiedere aiuto, l'importanza di chiedere aiuto. Sono questi i temi fondamentali, i temi cardine di questo libro, e devo dire che l'autrice è molto molto brava nel tracciarli e nel renderli anche, come dire, credibili. Probabilmente sono alcuni dei risvolti di questo libro sono un po' stereotipati, tuttavia quelli che riguardano prettamente il lavoro e il modo di porsi di Yael sono, secondo me, assolutamente azzeccati, assolutamente credibili e verosimili come vengono trattati nel romanzo. E trovo che sia un libro che deve far pensare, perché abbiamo tutti bisogno di ritagliarci il nostro tempo, di non lasciarci accecare, fagocitare dai nostri obiettivi, obiettivi che devono essere calibrati in base alle nostre forze, in base anche al nostro benessere, che deve venire prima di tutto. Oggi si parla tanto di diritto alla disconnessione, e per queste persone, per persone come Yael, il diritto alla disconnessione non esiste, non è assolutamente contemplato, perché sono loro a non volersi disconnettere, a non voler trovare altro che non sia questa valvola di sfogo che poi diventa una trappola, che è il lavoro. E anche il rapporto con i colleghi molto spesso, poi vedremo, cambia a seconda del nostro modo di porci, e lo vedremo proprio nel romanzo per chi vorrà leggerlo. A un certo punto Bertrand darà a Yael dei consigli e le aprirà gli occhi su delle cose che lei assolutamente non stava considerando, perché molto spesso, presi come sono dai loro obiettivi, queste persone non riescono a rendersi conto della percezione che gli altri hanno di loro, e perdono loro stessi la percezione di se stessi come persone che vivono in un contesto sociale, che vivono in una realtà, che sono calate in una realtà che è anche quella lavorativa. Trovo che sia davvero un libro interessante ed intelligente, quindi una buona lettura anche prima di staccare dalle ferie, in modo da godersele in modo più consapevole. Potrebbe essere un'idea, ritengo. Il titolo, come vi dicevo, è Scusate, mi aspettano. L'autrice è Agnès Martin-Lugan, la traduzione di Claudine Turla e la casa editrice è 360. Come sempre io vi lascio all'incipit di questa storia, in modo che possiate immergervi nella sua atmosfera e decidere se possa fare al caso vostro. Detto questo, naturalmente vi ringrazio dell'ascolto, vi rimando qui a fra 2 settimane e come sempre vi auguro buona lettura.
Erano 4 mesi che mi giravo i pollici. Ah, che pacchia i tirocini pre-laurea! Con il senno del poi ho capito perché ero riuscita ad accaparrarmi quel posto all'ultimo momento. Al contrario dei miei compagni di economia, pronti a farsi il mazzo, io non mi ero messa a cercare un posto in cui mi avrebbero sfruttata, sperando di strappare il mio primo contratto a tempo indeterminato. Ero un'accanita sostenitrice del minimo sforzo e sapevo perfettamente cosa mi piaceva: usare le mie 2 lingue, il francese e l'inglese, e aiutare le persone a comunicare. Adoravo parlare. Non si era mai vista una più chiacchierona di me. Ficcando il naso nell'annuario degli ex studenti, mi ero imbattuta in questa agenzia di interpretariato. Avevo inviato il curriculum, sostenuto un colloquio con l'assistente del capo, ed ecco fatto. Ma sinceramente, a chi sarebbe saltato in testa di infilarsi in un buco del genere? Ero l'unica persona al mondo a trovarlo interessante, credo, perché era il classico stage in cui ti buttano a fare fotocopie senza pagarti un centesimo, mentre gli altri studenti qualcosina alla fine del mese la racimolavano. Il lavoro, però, aveva anche alcuni non trascurabili vantaggi: la totale assenza di responsabilità, nessun obbligo né di vestirmi bene né di fermarmi sino a tardi, caffè gratis e a fine giornata happy hour con gli amici. Per una bilingue come me, in un'altra vita sarebbe stato anche divertente lavorare in un posto del genere. Quel giorno ero completamente fusa. Avevamo fatto baldoria per tutta la notte e avevo dormito 2 ore da mia sorella su un divano sfondato che mi aveva distrutto la schiena con le sue molle scassate. Anche se ero arrivata con più di 1 ora di ritardo, ero andata a nascondermi nello sgabuzzino che mi serviva da ufficio per non dare nell'occhio. Evidentemente aveva funzionato. Nel pomeriggio, mentre lottavo per non addormentarmi, la segretaria del capo, irrigidita sui suoi tacchi da stronza, venne a cercarmi con un sorriso diabolico. Quella frustrata voleva rifilarmi il solito lavoro ingrato.
Va a portare i caffè nell'ufficio di Bertrand.
No, ho da fare, non si vede?
Davvero?
Mi fece un sorrisetto maligno, poi si guardò le unghie laccate e con aria indifferente aggiunse:
Ah, allora non appena avrai finito questo tuo importantissimo compito, ci sono 5 fascicoli da rilegare che ti aspettano. Io non ho tempo di occuparmene.
No, ero una frana con quell'affare per le rilegature. Piegai la testa di lato e sfoggiai un sorriso da deficiente tale quale al suo.
D'accordo, preparo i caffè. È meglio dato che i tuoi fanno pena.
Non roviniamo la giornata al capo.
E niente, se la prese. Rimase lì dritta come un palo mentre mi alzavo e le facevo una linguaccia. 10 minuti dopo, attenta a non ribaltarmi davanti a tutti con il vassoio in mano, aprì con un colpo di chiappe la porta dell'ufficio del boss e una zaffata di tequila mi entrò nelle narici. Avevo ancora l'alito che puzzava d'alcol dalla sera prima. Entrando lanciai un'occhiata di sbieco ai 4 tizi in giacca e cravatta. Avevano certe facce. Erano così seri che mi veniva da ridere. Posai una tazzina davanti a ognuno di loro e mi chiesi se fossi diventata trasparente, perché nessuno si degnò di dirmi grazie. Rimasi un paio di secondi ad aspettare la giusta ricompensa per il mio servizio impeccabile e ne approfittai per ascoltare, incuriosita. Si stavano occupando della fame nel mondo per permettersi di essere così antipatici? A occhio pareva proprio di no. In compenso, il capo si era appena impappinato, confondendo 2 parole simili in inglese.
Alla faccia dell'interprete.
Ma tu guarda certa gente, bisogna proprio spiegargli tutto. Senza pensarci 2 volte, andai dal capo, gli posai una mano sulla spalla e gli sussurrai nell'orecchio la soluzione all'equivoco. Lui picchiettò le dita sul tavolo, infastidito.
Fuori dai piedi, sibilò tra i denti fulminandomi con lo sguardo.
Feci un balzo all'indietro, sorrisi come una rimbambita ai presenti e me la filai a gambe levate. Una volta fuori mi appoggiai alla porta dell'ufficio e scoppiai a ridere.
Beh, se non altro si erano accorti che esistevo.
Dio mio però, che cretina! In certi momenti dovevo proprio imparare a mordermi la lingua. 2 mesi dopo ero finalmente libera. Quello stage del cavolo stava per finire. In ogni caso, certe conversazioni origliate dietro le porte, dovevo pur tenermi occupata, mi avevano intrigata. Il capo e i suoi 3 interpreti facevano i fenomeni con i clienti, gente dell'industria e dell'alta società. Sembrava un lavoro emozionante. Da quello che ero riuscita a capire, conoscevano un sacco di gente interessante. L'idea non era male, anzi, mi stuzzicava proprio. Comunque, ancora pochi minuti e sarei stata in vacanza. E soprattutto avrei potuto dedicarmi al mio grande progetto, di cui non avevo ancora parlato con nessuno. Volevo prendermi un anno sabbatico per gironzolare per il mondo con lo zaino in spalla, prima di cominciare a pensare al mio futuro lavorativo. Volevo visitare nuovi paesi, conoscere persone, godermi la vita e soprattutto spassarmela. Alle 6 del pomeriggio, dopo essermi fatta consegnare dalla segretaria frustrata l'attestato di partecipazione, ero pronta a levare le tende. Stavo facendo un ultimo giro di ricognizione nello sgabuzzino, con la tentazione di fregarmi qualche penna e un block notice.
«Ehi, stagista, nel mio ufficio!»
Ho fatto un salto. «Che cavolo voleva il big boss?»
«Di sicuro non darmi un assegno per ringraziarmi dei miei fedeli servigi. Dopo la scena del caffè, avevo cercato di farmi piccola ogni volta che lo incrociavo, sperando di evitare ulteriori cazziatoni.
Cosa mi aspettava stavolta?»
Quando ero entrata nel suo ufficio, il boss stava battendo furiosamente sulla tastiera. Mi piazzai davanti alla sua scrivania senza sapere cosa fare, tormentandomi le mani e sentendomi per la prima volta ridicola e fuori luogo con le mie bellissime puma ai piedi e i capelli rossi pettinati alla selvaggia.
«Non se ne stia lì, si sieda», mi disse senza alzare lo sguardo. Posai cautamente le chiappe sul bordo della poltrona di fronte a lui. Sempre senza guardarmi, cominciò a dire:
«Ho saputo che oggi è il suo ultimo giorno e che sta per laurearsi».
«Sì, signore».
arricciò il naso alla parola signore. Per caso aveva dei problemi con l'età? Ridacchiai tra me. Ah, la crisi dei 40 anni. Lunedì mattina alle 9 l'aspetto qui. E per la prima volta si degnò di guardarmi. Per fare cosa? Gli chiesi senza pensare. Lui alzò un sopracciglio. Dubito che abbia già trovato lavoro altrove. Mi sbaglio? Mi stava offrendo un lavoro e non stava scherzando. Non capivo più niente. Mi agitai sulla poltrona. Perché proprio io? Esclusa la mia grande impresa, per 6 mesi avevo cazzeggiato e basta. Ora può andare. D'accordo. Grazie, dissi infine con un sorriso nervoso. Mi alzai dal bordo della poltrona al rallentatore e andai alla porta, ma mentre afferravo la maniglia esclamò: Yael, ma tu guarda, sa come mi chiamo? Sì? Mi voltai e scoprii che era sprofondato nella poltrona. 3 cose, 2 consigli e 1 domanda. Cominciamo dai consigli. Primo, non mi rifaccia mai più uno scherzo come quello dell'altra volta. Secondo, cominci subito a lavorare. Oddio, mi ero appena beccata una ramanzina come alle medie. Promesso, risposi cercando di sembrare dispiaciuta. E ora la domanda. Da dove viene questa sua sensibilità per l'inglese? Alzai la testa come un galletto da combattimento e gli feci un sorriso soddisfatto. Ce l'ho da quando sono nata. Lui inarcò un sopracciglio. Ma è scemo o cosa? Bisognava proprio spiegargli tutto. Mia madre è inglese. Mio padre ha avuto la bella idea di finire gli studi di architettura in Inghilterra. Sì, va bene, la storia del criceto e della nonna me la racconterà un'altra volta. Ho già capito quello che devo sapere. E lei capirà quello che deve sapere la prossima settimana. Buon weekend. E mi raccomando, lunedì puntuale. D'ora in poi non sarò più disposto a tollerare i suoi ritardi. Ah, e la prego, inizi a vestirsi in modo decente. A quel punto smise di considerarmi e tornò a concentrarsi sullo schermo. Prima di andarmene, feci un ultimo salto nello sgabuzzino per recuperare la borsa. Mezza stordita, presi la metro come un robot e mi afflosciai su un sedile ribaltabile. Che cosa mi era appena successo? Ero stata assunta per un lavoro di cui non sapevo un accidente, senza aver mai combinato niente, e soprattutto senza che la cosa mi interessasse. Io non volevo lavorare. E poi l'ambiente metteva tristezza. Non avevo mai visto nessuno ridere. Quel Bertrand non mi aveva nemmeno chiesto se ero d'accordo. In fondo non avevo firmato niente. Chi mi obbligava a tornarci lunedì? Quel tipo non poteva certo venire a cercarmi a casa mia per trascinarmi in ufficio a calci. Ecco che i miei progetti di viaggio se ne andavano in fumo. Forse, però, potevo rimandare di qualche mese e mettere via un gruzzoletto prima di licenziarmi, così avrei potuto starmene in giro un po' più a lungo. Chi me lo impediva? Letteralmente nessuno. I miei genitori non avevano la minima intenzione di finanziare il mio giro del mondo. Avevano già sborsato una bella cifra per farmi studiare e io non volevo continuare a pesare su di loro. Così decisi che il lunedì successivo mi sarei presentata nell'ufficio del capo per farmi dire quanto intendeva pagarmi. A pensarci bene, quel lavoro era una botta di fortuna.
Slash Radio Web ha presentato Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.